Allora, questa sera l'abbiamo un po' pensata dedicata a esperienze di, mi avevamo dato questo titolino che avete visto sul foglietto, intercultura e cura, nel senso che abbiamo pensato ad alcune esperienze e ovviamente appunto al femminile che viaggiano negli spazi dell'intercultura della città e che facendo intercultura hanno anche esperienze di cura tra donne e di sostegno e di aiuto a percorsi di donne, donne per esempio che immigrate che arrivano e che si trovano in sostegno di altre donne hanno un cammino un po' più protetto e più facilitato. In particolare appunto io ho conosciuto un'associazione che si chiama Nassim, che è fatta di donne prevalentemente marocchine mi sembra, ma non solo, e che ha come punto di riferimento il centro culturale interculturale Zonarelli a San Donato insieme ad altre associazioni e lì si trova ma poi opera in tutta una serie di direzioni. Avevo conosciuto questa associazione quando Songul, che non so se alcuni di voi conoscono, la nostra amica irachena, aveva fatto con loro un percorso dedicato alla poesia. Alcune donne hanno una produzione poetica e quindi era nato anche Songul scrive poesie, quindi era nato un libretto che raccoglieva appunto poesie di donne anche di nazionalità diverse a cui Songul aveva partecipato e in quell'occasione appunto io ho conosciuto l'associazione. Quindi mi piaceva molto che stasera ci fossero. In realtà nessuna delle tre che si erano rese disponibili poi stasera ha potuto esserci per motivi diversi, ma c'è Vincenza che io non conosco, ci siamo sentite al telefono e ci siamo conosciute stasera, che non fa parte in modo stretto dell'associazione, però collabora con loro da tempo e ha comunque un'esperienza sua da raccontare. Poi l'altro invito che abbiamo fatto è a Carla e a Mirna dell'associazione SOS Donna, e è un'associazione abbastanza storica, di cui loro vi diranno anche appunto un po' di storia, che si muove a Bologna in modo del tutto volontario e devo dire anche abbastanza nascosto e sommerso e poco riconosciuto, e appunto sempre sul fronte un po' dell'aiuto e del sostegno a donne in difficoltà, quindi sono donne che aiutano altre donne. In particolare io le ho conosciute perché loro si muovono da tempo anche dentro al CIE, al centro di trattenimento per le persone irregolari o trovate senza documenti, e lì fanno appunto un lavoro di ascolto prima di tutto a donne che siano dentro. Adesso poi voi sapete che ultime disposizioni del governo Berlusconi avevano fatto sì che mentre prima si poteva stare al CIE, il trattenimento, il tempo diciamo nel quale le persone potevano essere trattenute non superava i 60 giorni, un decreto di quel famigerato pacchetto sicurezza fatto dall'allora ministro Maroni ha stabilito che le persone che vengono raccolte al CIE possono essere trattenute fino a 18 mesi, quindi diventa una situazione carceraria vera e propria, ancora più di prima. E ecco, loro incontrano donne dentro e anche cercano di supportare donne che riescano a uscire dal CIE in qualche modo e che si trovano però in una situazione di grande solitudine. Quindi tutta questa parte ve la raccontano loro e non so chi vuole cominciare, se Carla e Mirna o Vince. Va bene, allora anche proviamo a raccontare le cose in una decina di minuti, un quarto d'ora e poi dopo a testa diciamo forse e poi dopo.
Ma buonasera. Dunque, allora, io faccio parte dell'associazione SOS Donna. Noi abbiamo cominciato a lavorare circa nel 1990, perché c'erano state in città una serie di aggressioni a donne in diversi quartieri. C'erano state le fiaccolate, qualcuno se ne ricorda, perché c'erano stati questi episodi di aggressioni. In quel momento lì c'era stata una sollecitazione anche da parte del comune. C'era stata una sollecitazione da parte del comune, ma c'era stato ovviamente subito un movimento spontaneo che si era organizzato, ci sono state appunto le fiaccolate e altre cose, e comunque insomma si è visto che c'era l'opportunità di lavorare su questi temi. Difatti in quel periodo lì siamo nati noi, ma anche la Casa delle Donne e anche altre realtà si sono organizzate, non solo noi. Noi appunto ci siamo riuniti in un gruppo, in un'associazione, provenendo da vicinanze, da conoscenze. Siamo partiti proprio da un gruppo, gran parte delle nostre socie venivano dal Maggiore, dove avevano lavorato in vari modi nella struttura sanitaria, avevano un po' di disponibilità di tempo, e da lì siamo partite per lavorare sulla violenza. Tanto è vero, naturalmente abbiamo dovuto fare per fare questo una buona dose di formazione prima, di formazione all'ascolto, di attenzione, di contenimento, di conoscenza del fenomeno, insomma ci siamo attrezzate per poter fare questo lavoro, e siccome poi erano tutte esperienze nuove all'inizio, abbiamo pensato di, eravamo un telefono che funzionava soprattutto nelle ore serali, cosa che in quegli anni funzionava molto bene, perché in effetti le chiamate erano molto di sera. Abbiamo pensato anche che forse le abitudini delle famiglie sono un po' cambiate. Evidentemente molti uomini, come noi avevamo pensato, avevano l'abitudine la sera di andare fuori, e quindi per le donne è un momento buono per poter fare una chiamata, i bambini magari sono a dormire, si può chiamare, si può parlare, e per parecchi anni abbiamo tenuto soprattutto l'ascolto serale, che era anche un ascolto, cioè il numero delle chiamate era molto grande, perché in quegli anni i telefoni erano pochissimi in Italia. Noi eravamo segnalate dalla TIM, quando uno chiamava e chiedeva un telefono di soccorso veniva segnalato il nostro nome. Noi ci eravamo poi formate, che abbiamo tuttora, ci eravamo organizzate per trovare tutti i centri esistenti in Italia, quindi eravamo in condizione di dare indicazioni non solo alle persone di Bologna, ma anche le prime informazioni anche per persone che residevano in altri posti. Le telefonate erano molte, per contenere l'ansia, per scambiarci opinioni, per essere sicure nelle nostre risposte, a quell'epoca sempre lavoravamo in due, anche in tre, alla fine ogni telefonata ci confrontavamo, perché le tematiche che venivano fuori, i problemi erano veramente molto, molto, molto pesanti anche da ascoltare. E lì poi abbiamo scoperto che in realtà quello che noi pensavamo di dover scoprire, cioè in fondo avevamo cominciato sul fatto delle violenze in città, che erano le violenze degli sconosciuti, ma poi di telefonate, di aggressioni da parte di sconosciuti negli anni ne abbiamo avute veramente pochissime. Sì, abbiamo avuto qualche persona che abbiamo seguito perché aveva avuto aggressioni o violenza da parte di esterni, ma la violenza è tutta violenza in famiglia, tutta la violenza che emerge è tutta violenza familiare proveniente dal coniuge, dal partner, dall'ex, comunque da una persona che proviene, oltre il 90% dei casi, ma abbastanza oltre, dall'ambito familiare. Questo lavoro sulla città non l'abbiamo fatto solo noi, l'ha fatto anche contemporaneamente la Casa delle Donne, anche se in un'altra maniera, e i nostri lavori sono anche continuamente monitorati, perché insieme facciamo parte dell'osservatorio regionale, cioè praticamente tutti i centri della regione, che adesso sono tanti perché ogni città praticamente capoluogo ne ha uno, capoluogo di provincia ne ha uno, quindi tutti questi centri confluiscono nell'osservatorio regionale, lì vengono portati tutti i casi e vengono esaminati statisticamente in modo molto preciso, viene fatta un'elaborazione da statistici di valore in modo che diano modo di monitorare il fenomeno, di vedere l'andamento, di vedere i punti critici e anche di decidere su quali terreni decidere di lavorare. Il tipo di aiuto che noi abbiamo dato a queste donne che cos'è? La primissima cosa è l'ascolto proprio. abbiamo tantissime persone con cui abbiamo solo parlato, da cui ci sentiamo tanto ringraziare perché abbiamo ascoltato, solo per avere ascoltato. Ci siamo anche resi conto di avere un grande vantaggio che io metto sempre in evidenza quando facciamo il paragone fra la nostra esperienza e le altre, perché la nostra è un ascolto telefonico. E ci sono molte persone che solo telefonicamente ti contattano, che non avrebbero mai il coraggio di fare un primo approccio dove ci si mette la faccia, insomma. Ci sono persone, noi facciamo una scheda quando ci chiamano. A un certo punto della telefonata, quando si è già creato un po' di intimità, diciamo scusa per favore mi dai un nome, perché faccio una scheda, perché se per caso mi richiami non ti faccio riraccontare tutto, ma mi segno. Non lo voglio dare, ma puoi inventartelo, basta che te lo segni, non me lo vuol dare lo stesso, per dire come c'è questa paura di rivelarsi e quindi come può essere importante il fatto di poterlo fare per telefono, dove una persona non ti vede e quindi puoi raccontare tutto. Capita che per esempio una telefonata ci sia, poi ci sia un lungo silenzio, poi la persona che ci ha telefonato ti torni a chiamare e che questa cosa poi pian piano dia degli sbocchi. La telefonata nostra non è una telefonata di consigli, anche perché ne abbiamo a lungo parlato, ma non è questo che dobbiamo fare, è una telefonata di ascolto e di aiuto. È una telefonata che serve alla persona per maturare insieme quella che è la sua decisione, non la nostra opinione, chiaramente. E l'aiuto poi che possiamo fornire, oltre questo che è un aiuto però di base, è quello di metterlo poi in contatto con dei servizi. Noi siamo anche nate, proprio questa cosa non è riuscita poi fino in fondo, noi volevamo un po' trasformare il modo con cui i servizi si rapportano alle donne. Le donne hanno spesso difficoltà a muoversi nella città, a incontrare quello che gli serve. Questo non l'abbiamo potuto proprio. Alcune cose sono state fatte, c'è il centro del pronto soccorso ginecologico che fa gli interventi in caso di violenza, adesso c'è un protocollo che funziona bene, però noi avremmo voluto anche modificare alcuni rapporti, per esempio avremmo voluto che in caso di violenza le forze dell'ordine mandassero una volante con donne e non che una persona che è appena violentata si vedesse arrivare due persone, due uomini magari neanche troppo garbati, che non sanno come affrontare il problema. Quindi vabbè, abbiamo lavorato anche su questo, abbiamo una psicologa che lavora con noi, abbiamo i nostri avvocati di riferimento, quindi siamo anche in grado ovviamente non di fare l'assistenza legale, perché nessun gruppo se lo può permettere, perché sarebbe costosissimo, gli avvocati non lo fanno, però di fare le prime informazioni, soprattutto relativamente a tutte le parti legali, quando ci sono contenziosi, separazioni, queste cose. E poi una parte, quindi l'aiuto consiste appunto nell'affiancare le persone nel loro percorso, in quelle che sono le loro necessità, nell'organizzare razionalmente un po' quello che bisogna fare per procedere. Poi invece ci sono tutti dei lavori che sono stati fatti insieme, i lavori di prevenzione, lavori nelle scuole di cui magari poi può parlare anche Mirna, lavori che abbiamo fatto insieme alle altre associazioni di donne, insieme ai corsi che abbiamo fatto con le forze dell'ordine, e i vigili urbani, il pronto soccorso, i poliziotti, tutti quelli che hanno e possono entrare ad avere contatti, perché abbiano un modo di rapportarsi comune e soprattutto perché riconoscono il fenomeno. Per esempio, una cosa che emerge subito: ci sono donne che sono andate 10 volte al pronto soccorso a denunciare di essere cadute dalle scale, che è un po' molto. Le ferite, i segni che lasciano, le percosse, dovrebbe essere riconosciute da un operatore sanitario, perché possa perlomeno avvicinare la persona, magari non forzarla a denunciare, perché molte volte le persone, le mogli per esempio, non denunciano il marito per queste botte, maltrattamenti. Però pur non denunciando potrebbe essere affiancata la persona che ha subito questo se venisse riconosciuto il fenomeno. In realtà non succede quasi mai, chi va in pronto soccorso gli viene chiesto cosa è successo, tu dici sei caduta, bene, sono fatti, molto spesso gli operatori magari lo capiscono anche, però ritengono che sono fatti interni alla vita di coppia e che non ci si entra. Su questo appunto sono stati fatti dei lavori con insieme, questi sono tutti i lavori che si fanno nei gruppi di donne. Allora, il nostro è un gruppo particolarmente piccolo, nel senso che noi siamo una quindicina di donne, perché abbiamo fatto una scelta che per noi è fondamentale. Noi abbiamo scelto di essere delle volontarie, nel senso di non avere, noi non riceviamo nessun compenso per quello che facciamo, ci autofinanziamo, abbiamo un giro di conoscenze, facciamo delle cene, facciamo delle cose piccole, perché le nostre spese sono piccole, perché non prendendo nessun compenso le nostre spese sono il sostenere la spesa il locale ce l'abbiamo, che il comune ce l'abbiamo in comodato gratuito, però abbiamo le spese del telefono, del riscaldamento e poco altro, l'assicurazione, perché ovviamente bisogna essere assicurati, però insomma possiamo contenerle col nostro piccolo giro. Abbiamo deciso di essere volontari perché non vogliamo trasformarli in un nostro lavoro. Questa è una cosa che abbiamo deciso di tenere così, abbiamo deciso anche di non avere una parte di persone retribuite, una parte no, perché ci sembrava che questa divisione dei compiti in questo modo ci dividesse e non volevamo farlo. Siamo praticamente le uniche a non avere, questo è anche un limite chiaramente, perché ci rende difficile anche fare alcune cose chiaramente, però è una nostra scelta, abbiamo deciso di porci in questo modo. Di qualche cosa sul CIE, perché poi magari, allora ultimamente ci è stata fatta questa proposta 6 anni fa, al CIE non c'era nessuna persona che entrasse, è una struttura, il centro di permanenza degli immigrati, che è molto particolare perché non ha praticamente una vera normativa, sono stati istituiti in fretta, non è come il carcere che dentro si sa cosa si può fare e cosa non ci si può fare. In realtà il CIE ha delle regole molto, anche che cambiano, prima non potevano tenere il cellulare, poi possono tenere il cellulare, potevano fare. È una struttura che non è fatta chiaramente, è un'ex caserma, non è certo fatta per starci 18 mesi, del resto è nata per starci 2 mesi, poi diventati 6, poi diventati 18. Le persone che sono trattenute dentro sono veramente in stato, è uno stato molto pesante, perché le strutture praticamente sono delle piccole stanze, all'esterno hanno delle vere e proprie gabbie, molto pesanti anche solo da vedere, e non c'è praticamente niente, non c'è, anche se c'è dentro il personale che cerca di lavorare, sinceramente questo bisogna dirlo, però non è previsto, non sono previste strutture ricreative, non c'è quello che ci può essere dentro un carcere. Allora in quel momento chi si muoveva dentro il CIE, persone volonterose che sono dentro per lavorare, hanno creato questo progetto sociale, cioè un progetto sociale che prevedeva il nostro sportello, uno sportello legale per dare a loro le informazioni su quelli che sono i loro diritti e anche una piccola attività ricreativa rivolta alle donne che consisteva nel fare alcuni lavoretti, disegni, qualcosa che alleggerisse un poco queste giornate senza inizio e senza fine praticamente. Abbiamo fatto una lunghissima preparazione, perché ci vuole molta preparazione per entrare, perché devi almeno sapere i flussi migratori, da dove vengono, cosa sono le storie, e il nostro compito precipuo era inizialmente di lavorare sulle donne che fanno denuncia per la tratta, cioè persone che sono state costrette alla prostituzione o con la violenza o con l'inganno e che sono disposte a denunciare gli sfruttatori e lo Stato le protegge protezione ai sensi dell'articolo 18, che è una protezione per cui vengono prese in carico da associazioni che le proteggono, tenendole anche nascoste, perché i giri di tratta sono a volte anche giri pericolosi, quindi devono essere sottratte al giro della tratta e in qualche modo costruito un progetto intorno a loro che poi le porterà anche a poter avere un permesso di soggiorno regolare e a lavorare qui. Ci siamo occupati di queste persone, però nel tempo, a parte che abbiamo sempre ascoltato tutte quelle che ci hanno chiesto di parlare con noi, anche solo per parlarci basta, però col tempo anche questa cosa è un po' cambiata. Nell'ultimo anno in particolare abbiamo avuto moltissime persone che hanno fatto invece richiesta di asilo politico, un po' perché erano quelle che sono venute fuori dalla Libia, dalla Tunisia, con quell'ondata che c'è stata è un po' perché ci sono stati dei casi di persone che avevano delle situazioni locali pesanti e lì ci siamo occupate dell'ottenimento dell'asilo politico, quindi affiancando gli avvocati. È un lavoro molto particolare, perché è un lavoro che è un po' da poliziotto, un po'. Bisogna cercare di trovare nelle storie di queste donne tutti gli elementi che messi insieme possano essere portati davanti al giudice che le deve convalidare, che faccia sì che invece venga riconosciuto che questa persona intende collaborare con la giustizia, eccetera. Questo è quello che abbiamo fatto fino adesso e abbiamo anche ascoltato altri casi, ci sono anche casi estremi, perché tutti i casi che sono lì sono molto diversi uno dall'altro, però in questi anni abbiamo lavorato molto, le ragazze che sono uscite sono parecchie e non è vero che non abbiano poi fatto ciò che dovevano, certo non tutte sono state all'interno del programma, del resto si può immaginare lavorare con delle ragazze che sono state in strada, che vengono a volte, poi lei dirà, alcune di queste ragazze non dicono una parola, non hanno scolarità, quindi non si può pensare che con tutte queste si riesca, un po' come lavorare con i tossicodipendenti, tu sai che hai una percentuale di fallimenti, lo devi sapere da prima, però molte di queste ragazze invece sono state in grado di fare tutto il programma, quindi di essere accolte in strutture di accoglienza, anche a volte abbastanza contenitive, però di restarci, di fare una parte di programma. Alcune che abbiamo conosciuto anni fa hanno già ottenuto un permesso regolare, hanno già un lavoro e stanno facendo insomma tutto questo percorso. Fino a, ultima cosa, fino a l'inizio di quest'anno, o dell'anno scorso ovviamente, che quest'anno è appena cominciato, sì, avevamo un rimborso spese per il lavoro che si fa lì, che è abbastanza costoso per tutta la parte degli asili politici che vi dice dopo lei, ma anche per questa parte qui, perché si tratta di fare infinite telefonate lunghissime, tutte su cellulari, e quando chiami una prefettura, un ufficio di polizia di altre città, stai un'ora al telefono prima che arrivi e c'è una spesa telefonica altissima, e poi ci sono tutte spese di documenti che devono andare e venire, quindi per noi che non abbiamo poche risorse, questo rimborso spese era molto utile. Dall'anno scorso, con le carenze, il fondo è chiuso. Purtroppo noi abbiamo deciso di mantenere il nostro impegno volontario, abbiamo mandato comunicazione alla prefettura che ce l'ha permesso, gli avvocati hanno chiuso istantaneamente, loro non vanno più e quindi questo si sente, perché all'interno non c'è più uno sportello legale che li informi dei loro diritti. Io le cose che pensavo di dover dire, poi magari domande.
Sì. Quindi il discorso di base è appunto questo che ha già detto Carla. Allora, Carla diceva dell'autofinanziamento che finché si fa il lavoro soltanto del telefono è possibile, no? Quando gran parte del nostro lavoro si svolge al CIE dentro e fuori, cioè quando escono, l'autofinanziamento è veramente diventa veramente impossibile, perché non so se avete un'idea di quello che succede, no? Quando vengono, hanno il permesso di uscire perché gli è stato riconosciuto la possibilità di avere il permesso, ma non ce l'hanno ancora, escono con un foglio per andare alla questura e iniziare tutta la pratica per avere il permesso. Allora, escono, non parliamo delle ragazze perché noi ci interessiamo soprattutto di donne, escono più delle volte con niente in mano, se hanno qualche cosa in mano hanno un sacco, quello nero, delle immondizie con 2-3 vestiti se ce li hanno. Ecco, magari sono state prese in estate e escono in inverno pieno e quante volte sono uscite con le magliette di cotone, con le maniche corte. Ecco, quindi escono via Mattei, no? Il CIE in via Mattei, quindi è già anche piuttosto fuori, non hanno un soldo in tasca, quindi non conoscono la città perché più delle volte vengono da altre città, da Bologna ce ne sono ben poche. E quindi dovrebbero poi, con questo foglio che hanno in mano, con un appuntamento magari di una settimana dopo, 10 giorni dopo, dovrebbero andare in questura. Bene, e nel frattempo cosa succede? Cosa fanno? Chi le aiuta? Cioè, mancano le strutture fra il momento d'uscita e il momento dell'accoglienza, ma non dell'accoglienza, come dire, giusto per avere una casa, perché al limite potrebbero andare al dormitorio, seppure c'è posto, non è detto che ci sia, e non è detto che ci sappiano arrivare, oltretutto, no? Quindi c'è tutto questo vuoto fra il momento dell'uscita e il momento dell'accoglienza in una struttura che faccia un programma sociale. Allora, noi tentiamo di inserirci, di aiutare, di accompagnarle in questo periodo di vuoto. Che cosa significa? Significa appunto andarle a prendere quando escono, contattare quelle strutture che possono momentaneamente accoglierle in attesa di una struttura con programma sociale, no? E allora più delle volte sono la Caritas di Santa Caterina o il Terrapieno, non è che ce ne siano le suore del Terrapieno, no? Non ce ne sono altre, non è possibile. Se hanno il posto, se non ce l'hanno è ancora più difficile.
Anche l'albergo c'è un albergo.
Sì, sì, quando non era possibile proprio perché non avevano posti, perché non è che abbiano tanti posti, quindi anche in albergo. Insomma, la primissima accoglienza portandoli da qualche parte, dandole dei vestiti per poter vivere in quei giorni, no? Poi dopo appunto il percorso legale, cioè allora poi andarla a prendere, andare in questura, per la questura per ottenere il permesso bisogna prendere il bollo, bisogna fare dei versamenti, bisogna fare... Quindi ecco, ritorno al discorso dell'autofinanziamento, è possibile finché c'è il telefono, a questo punto è molto più difficile, e però lo stesso noi non... Cioè, noi cerchiamo appunto che anche un appoggio e un aiuto anche economico per questa fase di passaggio, che a volte è molto lunga. Non è che sia, e poi non è sempre facile, perché insomma queste ragazze poi si muovono, hanno bisogno, che so, di un biglietto dell'autobus. Per loro è anche fondamentale cercare la comunicazione con qualcuno che conoscono e quindi la ricarica del cellulare. Insomma, e poi appunto accompagnarle, perché altrimenti non saprebbero dove andare, la questura una volta oppure due volte, oppure andarle a prendere, insomma c'è tutto questo passaggio fino a individuare una struttura che possa offrire questo programma sociale, perché ribadiamo, non si tratta soltanto di farle dormire da qualche parte, ma si tratta di aiutarle, dato che avranno il permesso di soggiorno, che per gli asili politici, il caso ultimo che abbiamo avuto di una ragazza che ha asilo politico, 5 anni, quindi deve per forza, poi fra l'altro una ragazza che ha molte difficoltà per la lingua, una ragazza eritrea, che benché sia sufficientemente acculturata, infatti scrive bene, no? Però ha una enorme difficoltà a parlare l'italiano, mentre altri nel periodo in cui erano ci hanno un pochino imparato l'italiano, questo non è riuscito assolutamente, quindi non riesce a muoversi fuori se non c'è qualcuno di noi che va con lei, che l'accompagna, che anche fa prendere confidenza, no? Con la città, con le persone. E quindi ecco, questo nostro lavoro, che è un lavoro che abbiamo scelto e che ci dà personalmente molta soddisfazione, non mi piace molto, però insomma che ci dà molte cose, no? È un lavoro nello stesso tempo che ha bisogno anche di una certa forza anche per accettare e per capire, per entrare in contatto con tante realtà così, così diverse, così diverse, così difficili, perché veramente non c'è un caso in cui si potrebbe sorridere, no? Sono tutti casi, pur nella loro differenza, ma molto molto coinvolgenti sul piano così, sul piano etico in generale, ecco. Ecco, questo per il lavoro del CIO. Un'altra cosa soltanto, il discorso sulla violenza, noi un altro problema grande che ha bisogno anche di prevenzione, oltre che di così entrare proprio nell'argomento, cioè voglio dire, molto spesso la violenza dalla stessa donna non è riconosciuta, quindi far capire che cos'è la violenza, perché non esiste mica soltanto la violenza sessuale, ci sono tanti livelli di violenza, tanti generi di violenza, tanti livelli di violenza, no? E molto spesso soprattutto nel livello della violenza che non la si riconosce. Adesso ultimamente è stata approvata quella la legge sullo stalking, no? Cioè su quella sulla come posso dire, sull'aggressione, sulla persecuzione continua, il più delle volte di ex compagni, mariti o altro, perché lasciati e quindi che mettono in atto una strategia proprio di persecuzione e forme varie di aggressione che molto spesso e comunque si legge anche sul giornale, quindi abbiamo documentazioni immediate, no, da trovare su questo argomento, molto spesso portano al all'omicidio finale, al femminicidio, ecco. Ecco, e questo può accadere a volte proprio perché la violenza in quei livelli più bassi, nei livelli iniziali, non è riconosciuta e si passa sopra e quindi non si aggrava sempre di più. Per questo, proprio per riconoscere queste forme di violenza, cerchiamo di fare prevenzione anche nelle scuole e abbiamo fatto quest'anno, ma avevamo fatto anche altri anni, a seconda delle necessità. Quest'anno in particolare un progetto con l'assessorato alle pari opportunità, la Cineteca di Bologna e alcune scuole, un progetto per entrare in questo argomento, per sviluppare bene questo argomento. E anche per parlare del rapporto con i coetanei, rapporti fra i generi nelle scuole. Quindi cerchiamo di muoverci in vario modo. La nostra, e siccome, come diceva Carla, vogliamo rimanere una associazione che sia di lavoro volontario, no? E quindi non con una struttura di assunzioni di persone o altro, ecco, tutto questo lavoro, insomma, noi cerchiamo di fare tutto quello che riusciamo e tante volte ci diciamo che vorremmo fare di più. E nello stesso tempo però diciamo che intanto quel poco che siamo riusciti a fare comunque è stato fatto e è già qualcosa, però questo non significa che facciamo il discorso di accontentarci, assolutamente no.
Volevo fare una domanda più in generale, ecco, sulle cose che abbiamo ascoltato, proprio sul termine della violenza. Perché è una parola, è anche un avvenimento complesso, almeno. Perché sempre viene da chiedersi se poi la persona che ha subito violenza abbia nei confronti, diciamo così, del suo assalitore un rapporto che non sempre interamente è negativo, nel senso di riconoscere fino in fondo questa violenza. Cioè ci sono elementi incrociati, questa è l'impressione, ecco, che qualche volta riporto, tra violenza e seduzione addirittura, nel senso che molte volte l'impressione che si ha è che, perlomeno diciamo in termini semplificati, si possa dire che la violenza porta dentro anche una certa porzione di imprudenza, perlomeno, diciamo. Il violento maschio è anche un sedotto, oppure no? È solo un nemico, e per lei è solo un nemico, perché molte volte mi è capitato anche di dover portare storie difficili, di ritorni fatali al proprio carneficenza. Quindi è un fenomeno molto complesso, molto interessante, ma non mi sembra semplice da leggere. Cioè, quale violenza c'entrano, ecco, dentro la qualificazione della violenza?
Ci sono, credo, due strade, no? Due aspetti soprattutto che lei ha messo in evidenza. Il discorso del rapporto fra il discorso della seduzione, quindi il rapporto fra colui che fa la violenza e chi la subisce, fino a che punto è vista e sentita come violenza. Questo certo è un discorso indubbiamente molto molto complesso, che nella storia della donna e nella letteratura anche semplicemente è stato tante volte affrontato, quindi credo che non riusciamo certo noi a risolverlo qui. Non lo so come insomma, quando dicevamo che la violenza molto spesso non è riconosciuta, perché naturalmente ci può anche essere appunto questa accettazione, o comunque sottomissione, o comunque partecipazione alla seduzione che ci viene dall'altro, no? Quindi non si può riconoscere a volte la violenza. E ripeto, non è questo, almeno se riguarda noi come associazione, è un discorso che Carla diceva, per esempio, che è compito nostro come telefono non è tanto quello di dare consigli, ma di far parlare, per far emergere da chi parla come vive la violenza, se l'ha riconosciuta fino in fondo. E quindi ecco, ripeto, è un discorso lungo che non sempre noi, per esempio attraverso le telefonate, riusciamo ad arrivare fino in fondo, perché la telefonata può essere una volta, può essere due volte, tre volte, raramente è sempre la stessa persona che vuole andare avanti fino in fondo nella sua autocoscienza per capirsi. Quindi, vero, quindi telefonate ripetute da parte delle stesse persone sono rarissime, ripetute non una, due, tre volte, ma 10 volte, perché è chiaro, appunto, per capire questo rapporto di seduzione è un discorso molto lungo. Poi appunto capire la violenza, perché ci sono tantissimi tipi di violenza. Una violenza è anche quella economica, perché se la donna non ha possibilità di sostentamento ed è necessitata a chiedere continuamente che so, una cifra per la spesa, una cifra per comprarsi o delle scarpe o per andare, tutte cose necessarie, no? Ma anche non fossero necessarie, perché la vita non è mica fatta soltanto di cose necessarie, sono importanti anche quelle al di fuori, no, di questo concetto. Allora quella è un'altra violenza, e sono le violenze più subdole, perché non sono riconosciute, ma che invece sono un aspetto importante, perché se c'è la violenza economica ci sono anche altri tipi di violenza poi vicino. Quindi noi non diciamo che la cosa più grave è lo stupro, certo che è grave, è chiaro, ma come si diceva appunto, forse all'inizio, quando abbiamo cominciato 20 anni fa, erano molto numerose le richieste per violenze improvvise, quindi per stupri, no? Poi invece gradualmente è sempre stata più numerosa la violenza in famiglia, e la violenza in famiglia è la più difficile da individuare e da far capire a chi la subisce, Quindi è molto complicato. Noi tentiamo nelle scuole di far di arrivare a intuire cos'è, quale può essere la forma di violenza. E siamo d'accordo con lei, è molto difficile, molto, molto difficile, a volte quasi anche per noi stessi, perché quando poi si parla di se stessi diventa ancora più complicato e quindi individuarla esattamente, forse li individuiamo più negli altri che in noi stessi, no?
Non abbiamo portato i nostri libretti.
Sì. Perché noi abbiamo fatto dei libretti, no? In cui nell'ultimo che abbiamo fatto schematicamente, in modo abbastanza veloce, ecco, abbiamo cercato di classificare, se così si può dire, classificare le forme di violenza, come si presentano, quindi appunto il discorso per poterle riconoscere. E poi abbiamo parlato un po' di quello a cui vi accennavo prima, cioè l'ultima legge sullo stalking, e diamo una serie di notizie di associazioni a cui poter fare riferimento, di numeri di telefono, quindi magari diamo a chi li diamo? Ve li facciamo avere. Sì.
Volevo sottolineare due cose che mi hanno colpito nei loro racconti. Una, questa scelta che ci raccontavano, ma che anche Vincenza vive, di restare delle realtà piccole e di puro volontariato, che è molto importante secondo me anche dal punto di vista, è una scelta culturale profonda in un momento in cui moltissime esperienze pur ottime, pur validissime, che fanno un grande lavoro, però appunto in questi anni si sono ingrandite, si sono organizzate, strutturate e sono diventate situazioni anche di un certo di grande competenza, ma anche di un certo potere, sempre negli spazi anche dell'aiuto alle persone. Beh, un potere che è dato però molto anche dal fatto che insomma girano soldi, girano finanziamenti, girano progetti sostenuti, appunto, e a volte succede che appunto a un certo punto si entra nell'idea che se non hai questi sostegni, questi aiuti, non puoi più far nulla, quindi quello che tu fai diventa molto dipendente dai finanziamenti che ricevi, oppure se non hai soldi basta, i discorsi si chiudono. Ecco, invece loro ci raccontavano tutte una storia diversa, cioè delle scelte molto precise, innanzitutto anche la scelta di restare piccole, che mi sembra importante, e poco potenti appunto, e però nello stesso tempo dentro questa impotenza di continuare questa scelta di vicinanza alle persone, insomma, anzi forse di maggiore, ancora a maggior ragione di vicinanza, proprio nella misura in cui hanno scelto questa mancanza di strumenti, di altri strumenti, ecco, tranne loro stesse, insomma, quindi questo mi sembra un grande valore. E poi anche la cosa che sottolineava Vincenzo, questo prendersi cura reciproca, insomma, questo scambio che avviene, che non è un alla fine una che dà e l'altra che riceve, anche nella scuola di italiano, ma un appunto un entrare tutte dentro un atteggiamento di sostegno reciproco e di cura reciproca, che è l'unica cosa, credo, che permette appunto di condividere anche dei grandi dolori, delle grandi sofferenze, di permettersi reciprocamente di fare dei cammini, insomma, condivisi. Quindi mi sembravano, insomma, delle parti molto belle che loro ci hanno raccontato. Poi, per rispondere alla domanda su che cosa esiste sul tema della tratta e della prostituzione, ma Bologna è una città che ha avuto e ha ancora una rete di associazioni molto diverse anche tra loro, che operano sul tema della tratta, quindi operano anche in strada, anche durante la notte, per avvicinare le persone che sono in strada. Le istituzioni, il Comune di Bologna e gli altri comuni della provincia, hanno costituito anni fa dei progetti appunto di lotta alla tratta, anche quelli finanziati sia da progettazioni europee sia anche dal governo in certi momenti. Quindi è nata comunque una rete istituzionale che governa e tiene il coordinamento di tutte le associazioni appunto che affrontano il tema della prostituzione e della tratta. Ci sono di tutti i tipi, tra l'altro. Adesso è una situazione un po' affaticata, perché appunto anche qui i finanziamenti scarseggiano, e chi ha legato la sua vicenda ai finanziamenti è in crisi, chi non l'ha legata continua a fare esattamente quello che faceva prima. Il comune è appunto il punto un po' di coordinamento di chi si muove in strada e di chi fa interventi anche di sostegno. Il famoso progetto sociale che Mirna ricordava riguarda appunto la possibilità per chi esce da situazioni di tratta e denuncia la rete di protettori che l'aveva ingaggiata, appunto la possibilità di entrare in un percorso di protezione, permesso di soggiorno, accoglienza, formazione, insomma un percorso di sostegno per ritrovare appunto un'autonomia di vita diversa, ecco. E quindi sono tutti, è tutto un po' questo grande lavoro che c'è attorno al tema della prostituzione.
Volevo dire ancora una cosa sul discorso del volontariato, perché è un discorso che mi prende molto. Allora, intanto appunto questa scelta di stare piccole, ma anche una scelta di... io non ho una fiducia grandissima di essere meglio degli altri, anzi non ne ho proprio nessuna, ma penso che come me siano anche gli altri. E ho sempre avuto paura che appunto entrando in un discorso in cui invece ci si trasforma in una piccola aziendina, pur se lavora su temi sociali, poi lì i compiti diventano diversi, c'è chi ha ruoli e anche retribuzioni molto diverse, perché chi fa la ricercatrice, chi ha assegnato i progetti, chi invece fa soltanto. Tutto questo metterebbe in moto, secondo me, dei meccanismi. Non mi sento sicura di essere così brava da esserne esente, non mi sento affatto sicura, preferisco essere in una situazione più familiare. Noi siamo tutte socie, siamo tutte uguali, facciamo ognuna quello che può, che delle volte sono anche molto diverse, perché oltretutto nel tempo si è anche cambiato, c'è chi in un momento ha un nipote piccolo e in quel periodo lavora meno, e c'è chi ha un periodo in cui ha delle disponibilità e fa tante più cose, però insomma ognuno di noi in ogni momento fa quello che può fare. Però dico che non c'è soltanto il lato negativo, perché per esempio io dico con molto orgoglio, questo per l'associazione, che probabilmente quello che facciamo noi al CIE, un'altra associazione più strutturata non lo potrebbe fare. Perché? Perché ci sono orari di lavoro e si finisce a una certa ora. Siccome il CIE è specializzato nel fare cose scomodissime, avevamo dentro una ragazza, ho detto ci scommetto che la mettono fuori il mercoledì, cioè il 23 dicembre, cioè l'antivigilia di Natale, sul tardo pomeriggio. Ed è andata esattamente così, come se l'avessimo, lo sapevamo da una settimana che poteva uscire, ma naturalmente la telefonata arriva alle 4:30 del pomeriggio dell'antivigilia di Natale. Tutte le altre associazioni sono chiuse, ma noi, perché siamo delle volontarie, ci riusciamo. A volte per fare queste cose facciamo delle cose che sono un po' buffe anche, cioè facciamo una staffetta. Io ho 2 ore libere, prendo questa ragazza con me, intanto quell'altra casa cerca l'associazione che la prenderà, fa tutto il lavoro, io la porto da lei, oh, questo è un racconto vero, di un fatto successo questo giorno, la porto da lei, che nel frattempo si è messa in contatto con l'altra persona che sta cercando dove la collochiamo, che è naturalmente una rete quasi amicale, sempre però fatta, noi non facciamo cose improvvisate, comunque sia non ricorriamo a soluzioni. Non me la porta a casa mia una ragazza tanto per rimediare, tanto per intenderci, devo trovare qualcosa di strutturato che risponda anche a dei criteri precisi. Nel frattempo la porto da lei, la porto in giro d'ore, poi trova da consegnare, cioè, e questa rete funziona, cioè in tutti questi anni non abbiamo mai mancato di essere di andare a ritirare una persona. Ritirare vuol dire quello che diceva Mirna prima, cioè la persona che esce in quel momento, se per caso viene lasciata sul marciapiede di via Mattei, l'hai persa, perché dopo lei non trova più te e tu non trovi più lei. È una vita di una persona che può andare distrutta per questo piccolo rispetto mancante, cioè in fondo sarebbe molto facile se l'ufficio immigrazione che dentro il CIE decidesse che ci avverte il giorno prima o di prima mattina quando lo sa, però non lo fa, e però di fatto la nostra presenza permette di rimediare anche a queste difficoltà. Noi telefoniamo alla casa delle donne, che è molto più grande, alle persone ed è strutturata, ma loro ci rispondono: se non sei qui, erano le tre, se non sei qui entro le tre e un quarto noi chiudiamo. Scusa, ma non ho l'elicottero, abito lontana dal CIE, non ci posso arrivare in un quarto d'ora, quindi cosa devo fare? Attrezzarmi per dire: voi non venite per niente, io ci vado anche un pochino dopo, me la faccio trattenere lì, e dopo però ci penso io perché loro non ci sono più. Cioè, ci sono degli svantaggi quindi nell'essere piccoli, ci sono anche i vantaggi di potersi muovere anche al di fuori di tutte queste regole e regoline che poi ti impediscono di fare delle cose. Quindi dico, siamo piccoli, però nel nostro piccolo facciamo un genere di cose che gli altri non potrebbero fare.
Se non ci sono altre sollecitazioni, possiamo ringraziare. Grazie molte, penso che possa essere anche un contatto che continua. E possiamo salutarci.
Bene.